Stavi parlando, no, dei tifosi dell'Inter che in qualche maniera possono non essere soddisfatti di Antonio Conte. Credo che a Bergamo siano tutti contenti di Gasperini, quindi verrebbe da dire Gasperini in più che altro, perché sta facendo cose importanti ed eccezionali. Ne parliamo con un ex giocatore dell'Atalanta, un amico come Carlo Perrone. Ciao Carlo, buonasera, ben trovato.
Ciao Nicolò, buonasera a tutti.
Gasperini continua a stupire, anche se qualcuno quest'anno ha già cominciato a dire però che comunque c'è il ormai no, tutti siamo abituati all'Atalanta che vince tutte le partite, che fa un sacco di gol, e allora se fa due stecche in campionato, no, se magari non riesce a portare a casa i tre punti in un paio di circostanze, qualcuno no comincia già a dire ma ce la faranno, hanno la testa solo alla Champions League. Tu cosa rispondi?
Che nel calcio c'è poca memoria e che le vittorie devi mettere subito da parte e pensare alla prossima partita, ma io credo che la maggioranza, la stragrande maggioranza della gente adori l'Atalanta in primo luogo e Gasperini.
Sì, sì, io non parlavo però dei tifosi dell'Atalanta, parlavo della critica in generale, no? Che sì, comunque la guarda critica, l'Atalanta sai, e poi a un certo punto...
La critica, sì. Certo, il discorso di un paio di risultati in campionato ci sta, che il campionato italiano non puoi affrontare sottotono nessuna squadra. L'Atalanta gioca molto anche sulla tenuta atletica, perché comunque è una squadra che pressa, che gioca tutto campo, che concede, e quindi qualche volta può incappare in qualche giornata storta. Lo ha fatto l'anno scorso, perché altrimenti avrebbe vinto il campionato con 10 punti di vantaggio se avesse fatto un cammino che poi ha fatto fino alla finale di
agli ultimi 2-3 minuti col Paris Saint-Germain.
Esatto,
sì,
col Paris Saint-Germain. Per cui no, tanto di cappello, credo che la critica stia riconoscendo i meriti di non solo di Gasperini, ma di tutto il gruppo, della società in primis, per Cassi e dei direttori.
Carlo, a tuo avviso questa Atalanta che sta dando continuità anche al suo percorso europeo, che sia Europa League o Champions League, ha addirittura dei margini di miglioramento o già questo rappresenta forse il limite massimo oltre il quale insomma un club come l'Atalanta difficilmente può arrivare?
Ma io credo che se non è il limite, quello che ha raggiunto l'anno scorso poco ci manca, nel senso è difficile capire se veramente può fare l'impresa di arrivare più avanti nel cammino di quanto non abbia già fatto l'anno scorso. Io credo che se non ha toccato il limite ci manchi veramente poco, però il dispiacere non poter vedere lo stadio, un nuovissimo stadio bellissimo di Bergamo pieno, in una doppia sfida dove sarebbe stato meraviglioso vedere secondo me tra le più belle tifoserie delle squadre nel mondo, perché adesso non sto esagerando, ma il tifoso dell'Atalanta è un tifoso che il cui calore ha pochi eguali. Peccato che questo maledetto virus non ci consenta di vedere questo scontro, e tolga al tifoso atalantino la gioia di viversela ancora di più sugli spalti.
I complimenti di Klopp all'Atalanta insomma sono un bel segnale, anche se poi insomma spesso e volentieri quando si fanno i complimenti, no, all'avversario,
bravo,
si vuole preparare la trappola.
Bravo.
Anche se qui stiamo parlando di un grande allenatore come Jürgen Klopp.
Sì, credo che lui non sottovaluti nessuno, anche perché quest'anno qualche legnata l'ha già presa.
Sì.
Stranamente è una difesa che in campionato ha preso 16 gol, se non sbaglio, in 8 partite, una cosa pazzesca. Solo in una partita non ha subito gol, invece in Champions non ha ancora subito gol. In compenso comunque ne fa sia in Champions che in campionato, è una macchina da guerra in avanti e somiglia un po' anche un po' alla mentalità e al tipo di gioco dell'Atalanta, che prende qualche gol di troppo però e va con molta facilità in rete.
Un'analisi anche, Carlo, su quello che l'Atalanta, ma in generale insomma il campionato ci sta dicendo in queste prime 6 giornate, al netto che ovviamente leggendo la classifica e vedendo Milan e poi Sassuolo ci si rende già conto che c'è qualcosa di anomalo, però è anche ovvio che partendo dal presupposto che presumibilmente gran parte, se non tutta, questa stagione sarà senza pubblico, insomma, anche questo sarà un tema che, così come in campionato, così anche in Champions, più avanti si andrà, avrà un'incidenza, non dico riducendo bene o male le distanze tra le potenze di fuoco europeo e le altre, però sicuramente toglie qualcosa, cioè immaginarsi un Liverpool-Atalanta con Anfield pieno quando ci sarà la gara di ritorno e un Anfield vuoto, insomma, qualcosa poi andrà a cambiare.
Assolutamente, quello che ti dicevo prima, sarebbe stato bellissimo vedere sia Bergamo sia Liverpool gli spalti pieni e quanto queste tifoserie possono dare alla propria squadra. Io credo che in assoluto l'Atalanta perda tantissimo senza la sua gente in una partita come quella, perché l'ho respirato personalmente, ti dà una carica, una forza a quello stadio, quella gente impressionante, per cui sicuramente adesso ci hanno fatto un po' anche l'abitudine e quindi bisogna far giocare in queste condizioni, vale per tutti. Però hai ragione tu, è un campionato comunque un po' strano, le partite non hanno lo stesso, probabilmente non hanno lo stesso andamento che avrebbero con la gente, perché anche guardandole in TV alcune volte sembra, perlomeno la percezione, che i ritmi non siano quelli di quando gli stadi sono pieni e ti spingono ad attaccare o a difendere.
Carlo, in questo senso, da ex giocatore e da allenatore, è proprio la non presenza del pubblico, a tuo avviso, che basta spiegare come mai in Serie A si segni e quindi si subisca un così alto numero di gol? O perché molti sostengono non c'è il pubblico, c'è una concentrazione, un'attenzione diversa. Per altri invece è, come dire, il semplice effetto di una fase difensiva che a partire dai settori giovanili non viene più così tanto insegnata e quindi una classe difensiva che in Italia ha perso un po' dello smalto dei tempi passati. Tu che idea hai?
Allora,
su questo?
Tutto questo c'è ed è evidente, soprattutto il discorso sui settori giovanili, non si insegna a difendere, guardano la palla, non guardano l'uomo, in area di rigore molti giocatori vengono lasciati liberi. E poi le regole del calcio che sono cambiate, non so se durante il lockdown abbiamo avuto modo anche di vedere tante partite vecchie del calcio di quando c'ero io, ma addirittura anche prima, e i difensori mancava solo che avessero il porto d'armi, il coltello in mezzo, cioè, delle legnate, delle botte, e gli attaccanti non protestavano nemmeno, arrivava l'arbitro e dava soltanto una punizione normale, cioè cose che ti dico, io ne sento ancora gli effetti, per cui la memoria ce l'avevo già, no? Con tutte le contusioni, le botte, era un giocatore che prendeva molte botte. Ma adesso, per non parlare di in prima persona, parliamo di gente che magari era qualcosina, ha fatto qualcosina, un peletto di cose in più di quelle che ho fatto io. Uno come Maradona, cioè, farebbe, ma credo veramente non basterebbe il pallottoliere, perché sarebbe immarcabile un giocatore così, negli spazi che ci sono adesso, con le marcature che ci sono adesso, e uno così quanti gol faceva?
Un sacco, assolutamente.
Sono giocatori di 39 anni, con tutto il rispetto, perché non stiamo parlando di, stiamo parlando di fenomeni, perché Ibrahimovic è un fenomeno puro, ma Luca Toni, se non erro, ha un'età altissima,
sì, è vero.
È stato capocannoniere del campionato italiano, e ripeto, con veramente con tutto il rispetto, ma un buon insegno, un Vizirivas, che subivano delle legnate clamorose, delle entrate pazzesche, e avevano una marcatura, anche se andavano in bagno venivano seguiti con noi famosi oltretutto in Italia per essere tra i portieri e i marcatori più arcigni, più forti del mondo, per cui credo che anche questo fatto contribuisca a tutte queste regole che penalizzano sempre l'attaccante, facciano in modo che i risultati siano numericamente importanti. Mettiamoci anche tutti i rigori che hanno dato l'anno scorso, che credo che per fortuna quest'anno sia cambiato un po' il registro.
Sì, quest'anno siamo di fatto dal lato opposto della forza. Sì, cioè, l'anno scorso ogni contatto era rigore, quest'anno nessun contatto è rigore.
Ma le vie di mezzo mai, ecco, mai le vie di mezzo in Italia.
Esatto, però voglio dire, con le regole dell'anno scorso finiva come nel basket la partita, per cui
senza dubbio.
Non esageriamo, lo spettacolo è vero. Io non condivido, credo sia stato breve a dire che la partita perfetta era lo 0-0, non lo condivido, però anche troppi errori e partite che sono perdono secondo me un pochettino anche del loro fascino se si esagera.
Carlo, ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda ed è su Ilicic e il Papu Gomez, cioè quanto dipende dall'uno o dall'altro, oppure è un Atalanta che a prescindere è sempre forte, cioè è più dipendente da Ilicic, dal Papu, oppure è un Atalanta che senza questi due giocatori comunque può fare l'Atalanta?
Senza questi due giocatori non può fare l'Atalanta, secondo me. Rimane una squadra forte perché ha sicuramente il mister riuscito a dare un'impronta, a dare un gioco, ma poi gli interpreti è differente. Non la penso nemmeno come Sacchi, che è stato un maestro, io da milanista l'ho adorato, il primo Sacchi. Io non penso che, non so, Mannari sia uguale a Van Basten, con tutto il bene che voglio a Lupetto Mannari, che è stato un giocatore simpaticissimo. La differenza la fanno i grandi campioni. È entrato Ronaldo dopo il blackout, dopo il coronavirus, l'internazionale che ha avuto, ha cambiato comunque. La squadra giocava sempre allo stesso modo, solo che poi c'è chi la butta dentro e chi invece magari la sbaglia. E quindi la differenza alla fine è quella. I giocatori in campo ti fanno la differenza. Ecco perché prima sentivo il discorso su Conte. Nessun allenatore, secondo me, non Conte, ma nessun allenatore, secondo me, deve guadagnare delle cifre. Io faccio l'allenatore, lo dico contro il mio interesse, che sono molto, che oltretutto sono molto vicino alle cifre di Conte, quindi
sì. 500.000 euro in meno, ve la giocate proprio all'ultimo, proprio sui bonus finali.
E quindi, ma lo dicevo, guarda, quando giocavo e quando ho smesso di giocare, che avevo scelto di fare un'altra cosa, nel senso che avevo fatto il corso per direttore sportivo, quindi avevo fatto, ma la pensavo così e la penso tuttora così adesso che alleno. Anche nei dilettanti, quando mi hanno comprato gli attaccanti bravi abbiamo vinto, quando davanti produci gioco ma poi non la butti dentro fai fatica, al massimo puoi fare 0-0, non puoi entrare tu con le mani a buttare dentro. Vogliamo parlare un secondo del Milan, del Milan prima e dopo Ibrahimovic? Possiamo farlo. Pioli era un demente, era uno poverino che doveva essere cacciato in tutti i modi, adesso è pronto per la panchina d'oro. Quindi io penso che siano, senza togliere il merito di alcuni allenatori che sono straordinari, tipo Klopp, tipo anche Conte stesso, che ha fatto delle grandi cose, perché poi bisogna anche essere bravi a gestire certi tipi di giocatori, certi contesti, ma la valutazione che faccio io nella bilancia pesano di più i grandi campioni.
Nel salutare Carlo Perrone, le ultime due considerazioni. Carlo, la prima, tornando all'Atalanta, la figura di Antonio Percassi è obiettivamente anomala, nel senso, parliamo di un ex calciatore, imprenditore e proprietario del club, sostanzialmente di casa, dove lui ha giocato, dove appunto poi è cresciuto e dove poi ha trasformato la sua esperienza da calciatore in esperienza imprenditoriale nello stesso club. Quanto è positiva questa anomalia per l'Atalanta e quanto, se vogliamo, rende anche inimitabile il modello Atalanta di cui tanti parlano, come se fosse così semplice poi fare un copia e incolla?
No, non è facile per anche la grandezza della persona, oltre che per il ruolo. Cioè, tutto quello che hai detto è lo sposo mille, poi se tu conosci Percassi sai quanta passione e quanta intelligenza mette in tutto quello che fa. non parlo solo di calcio, qualsiasi cosa tocchi la trasforma in oro. Credo che abbia, quando è arrivato io ero era molto giovane, aveva fatto una scelta sull'allenatore che era una scommessa, che lui aveva avuto un pochettino fretta, diciamo. Mm-hmm. Però si vedeva che era, perché era uno che avrebbe fatto. Beh, poi difficile dire che sarebbe riuscito a portare l'Atalanta veramente così in alto, però ero sicuro che avrebbe fatto delle grandi cose, perché persona di alto spessore, grande carisma, grande personalità, conoscenza, ottimo nei rapporti umani. Io, se hai un secondo, ti racconto un episodio.
Certo.
Mi è successo quando ero all'Atalanta, ma te lo racconto per dirti la grandezza dell'uomo. Cioè, uno che aveva già all'epoca 4-5 telefoni, non rispondeva, aveva due persone che lo seguivano per passargli le telefonate, quindi mille sono poche cose che doveva fare. Per farla breve, alla vigilia di un Atalanta-Juventus, mia figlia piccolina vede nel suo negozio una casetta che costava una cifra esagerata, sente al suo ristorante che la bimba mi dice: papà, se vinciamo con la Juve mi compri la casetta. E interviene lui e dice: guarda, se vinciamo con la Juve te la compro io, te la regalo io la casetta. Fatto sta, vinciamo con la Juve, tra l'altro gol mio e gol di Maurizio Ganz. Ah. E vinciamo la partita e ovviamente sarei andato in silenzio a prendere una casetta diversa, perché quella costava troppo anche per me, per mia figlia, ma sicuramente non ho detto: figurati se il presidente si ricorda di una cosa simile. E mi telefonò il lunedì per dirmi di passare a prendere il giocattolo che era nel negozio. Cioè, questo ti dice, nonostante l'impegno, nonostante aveva, quando dava la parola, mm-hmm, una persona, un uomo di altri tempi, la stretta di mano valeva più di qualsiasi altra cosa. E quindi per me acquistò un miliardo di punti, mm-hmm, ma non ce n'era bisogno, perché era già molto alto nella classifica.
e l'ultima battuta, Carlo, su un altro allenatore che conosci benissimo, e cioè Attilio Tesser, perché stavo ripensando sull'analisi che viene fatta in questi giorni su Stefano Pioli e in generale sugli allenatori. Sì. Cioè, la carriera di Attilio Tesser, obiettivamente, e vediamo come va questa stagione col Pordenone, visto che l'anno scorso l'ha quasi portata in Serie A, parlano molto più positivamente di quanto l'opinione pubblica e spesso anche alcuni nostri colleghi non abbiano fatto e non facciano della carriera dello stesso Tesser.
È vero, è talmente vero che poi ti dirò, io poi ho avuto la fortuna di lavorare con lui a, esatto, Novara, uh-huh, e dove tra l'altro, e poi anche con Mondonico e Aglietti, quindi veramente con tre allenatori meravigliosi. Lo stesso anche Aglietti, secondo me è un allenatore che sta raccogliendo meno di quello che è nelle sue capacità. Ma Tesser è un signore in campo, un signore in panchina, sicuramente ha ottenuto dei grandissimi risultati, gli è mancato in Serie A avere la possibilità di allenare un gruppo che fosse all'altezza. Se vuoi trovare la motivazione o quello che io mi sono così dato come risposta, uh-huh, è che Tesser non ama alzare la voce in fase di campagna acquisti. Lui sposa la società, credo sia molto responsabile anche, no, per non voler far fare passi troppo lunghi a società, perché poi possano andare in difficoltà economica. Quindi è più per la società che per se stesso. Quando invece, dall'esperienza che ho fatto e per quello che ho visto, gli allenatori che invece pensano più a loro stessi, no? Facendo magari anche spendere, straspendere sui giocatori, magari anche su scommesse, allora ottengono a volte più risultati. Attilio è un allenatore, un uomo che non alza la voce, e quindi difficilmente gli viene costruita una squadra, che, a meno che non sia appunto un presidente, come poi gli è successo in Serie B, che abbiano la voglia di arrivare e gli mettano a disposizione dei gruppi solidi, forti, come comunque anche Pordenone in questi anni ha messo, perché mi pare che siano sempre protagonisti nell'alta classifica. L'anno scorso ci sono andati molto vicino e mi auguro che quest'anno possano riuscirci.